Abbiamo appena ascoltato questo brano di Vangelo che ci racconta come Gesù ha guarito quanti? Lebbrosi. 10 lebbrosi. Voi sapete chi erano i lebbrosi? Che malattia è la lepra? Non ho capito. Sì, le persone malate di lepra, ma che tipo di malattia era? Era una malattia terribile. Non sento. Era una malattia della pelle che poi piano piano creava delle piaghe, delle ulcere e cadevano le dita, le orecchie, il naso, le dita dei piedi, i piedi, le mani. Era terribile come malattia, faceva paura. Tanto che bastava che uno avesse una macchiolina sulla pelle che veniva mandato via dalla sua casa, dai suoi parenti, dalla sua famiglia, via. Doveva uscire dal suo villaggio, dal suo paese e vivere in zone deserte e doveva, lo diceva la legge, il libro del Levitico lo dice, doveva continuare a urlare impuro, impuro, in modo che le persone che magari passavano di lì senza accorgersene della loro presenza stessero lontane da lui. Infatti avete sentito nel Vangelo che erano 10 lebbrosi che sono sulla strada, Gesù sta camminando sulla strada che porta verso Gerusalemme. Questi lebbrosi gridano, si avvicinano ma non più di tanto, stanno a una certa distanza, perché lo sapevano, non potevano avvicinarsi. Era una malattia terribile, perché oltre alla sofferenza fisica c'era questa sofferenza di sentirsi esclusi da tutti, emarginati. Una specie di morte sociale, diremmo noi adulti. Quindi era una cosa terribile. E questi 10 vanno da Gesù, non troppo vicino, come abbiamo detto, e cos'è che gli dicono? Gli rivolgono una preghiera molto bella, la facciamo anche noi tutte le volte che ci troviamo a celebrare la messa proprio all'inizio della messa. Gli dicono, Signore, pietà. Proprio gli dicono, abbi pietà di noi. È una bella preghiera questa qua. È dire che noi non possiamo niente, solo tu puoi fare qualcosa per noi. E le cose importanti, quelle che ci darebbero ancora vita, ce le puoi dare tu. Noi non siamo in grado, abbiamo bisogno di te. E Gesù cosa gli dice? Avete sentito cosa dice Gesù a questi? Cosa fa Gesù per guarirli? Li tocca? No? L'aveva toccato un lebbroso, anche lui, e poi era dovuto stare fuori dalle città per un po' di tempo. Ma cos'è che dice? Andate dai sacerdoti. Perché? Perché quando a qualcuno veniva qualche macchia veniva subito cacciato via. Però magari non era lepra. Allora magari poi la macchia gli andava via e si constatava che non era lepra. Ma chi è che doveva constatare che non era lepra, che poteva tornare in comunità? Erano proprio i sacerdoti a Gerusalemme. Quindi uno doveva andare a Gerusalemme, c'erano i sacerdoti che avevano un bastone lungo. C'erano, fammi vedere, dov'è che è la macchia? Ce l'ho qui sulla mano, ce l'avevo qui sulla mano, ma guarda adesso non ce l'ho più. Ah no, non ce l'hai più, puoi rientrare. Dov'è che ce l'hai? Ce l'ho qui. Togli la maglia, fa vedere, come i dottori. Ogni tanto ci fanno così, no? Quando andiamo a visitati dai dottori. Alla stessa maniera facevano i sacerdoti e questo permetteva di tornare. Ma che cosa è successo? Perché il Vangelo non racconta che questi arrivano dai sacerdoti, racconta un'altra storia, racconta qualcosa d'altro. Cos'è che è successo? Che mentre andavano dai sacerdoti, questi 10 sono guariti tutti. E poi però la storia dice, vabbè, sono guariti tutti, bene, fine, finisce così, no? Cos'è che dice? Che uno torna da Gesù, perché? Per ringraziare, perché aveva capito che era proprio stato Gesù che gli aveva dato questa guarigione. E allora torna a ringraziarlo e lodarlo. Cosa dice Gesù alla fine? Dice, ma non sono stati guariti 10? Come mai è arrivato solo questo? Tra l'altro quello lì era un samaritano, dice il Vangelo, cioè era uno che la gente guardava con un certo disprezzo, quindi oltre ad essere lebbroso era anche samaritano, un eretico, per dirla velocemente. E Gesù dice, ma dove sono gli altri nove? Ma soprattutto Gesù dice un'altra cosa al samaritano ex lebroso che è guarito. Cosa che gli dice? La tua fede ti ha salvato. Quanti sono guariti? 10. Quanti salvati? 1. E qui c'è l'insegnamento del Vangelo. 10 guariti, no, 1 salvato. Cosa vuol dire salvato? Salvato è più che guarito? Sì, assolutamente è più che guarito. L'abbiamo detto anche all'inizio, prima delle letture, Signore, fa che non ti chiediamo solo la guarigione del corpo, ma che ti possiamo lodare nella fede. E essere salvati vuol dire che uno ha trovato il significato della sua vita in Gesù, ha trovato che è Gesù che gli dà una vita nuova, che è più anche della salute. Ora, oggi noi siamo qui e anche le persone della terza età sono qui e se potessero raccontare gli acciacchi vari, le malattie varie, probabilmente ci metteremmo tanto a sentire questo racconto. Io non sono ancora nella terza età, ma non proprio tanto rispetto a quando ero più giovane, qualche acciacchetto comincio già a sentirlo. Eppure non è la cosa più importante. La salute è una cosa che desideriamo, che finché l'abbiamo, anzi che abbiamo il dovere di tenere, ma non è la cosa più importante, è la salvezza la cosa più importante. È un senso complessivo della vita che dobbiamo maturare, coltivare, cercare. È una serenità di fondo, perché noi lo sappiamo, ci sono dei malati che sono più sereni di molti sani. E ci sono dei sani che sono sempre inquieti e mai contenti. E allora forse questo ci dice qualcosa della vita. Cos'è che ha fatto sì che noi, che Gesù abbia detto a quel lebroso lì, quell'unico, tu, la tua fede ti ha salvato? Qual è la differenza che c'è tra quell'unico che è andato da Gesù e gli altri 9 che non sono andati da Gesù? Che lui è andato da Gesù e gli ha detto, cos'è che gli ha detto? Grazie. La parola grazie è proprio quello che ti fa entrare nella dimensione della salvezza, non solo della salute. Dire grazie a chi ti ha guarito non vuol dire solo per la guarigione, ma per un senso nuovo della vita. Mi hai dato una vita nuova, un'altra vita. Grazie. Ci ho pensato su questa parola e mi sono venute in mente alcune cose che adesso vi dico. Prima di tutto, grazie in italiano. Quando è che noi diciamo grazie? A qualcosa che ci viene dato? Quando qualcuno ci aiuta, quando qualcuno ci aiuta, dopo non ci dice dunque per il mio aiuto, dato che ho dovuto lavorare 2 ore, mi paga 50 euro, così? No, quando qualcuno ci aiuta non ci chiede niente, giusto? Cosa vuol dire che uno fa qualcosa per noi e non ci chiede niente? Che è gentile, certo. Fa una cosa gratis. Noi diciamo grazie quando uno ci fa una cosa gratis. E quali sono le cose che ci vengono date gratis? Come le chiamiamo noi? Aiuti, oppure un altro nome, un'altra parola? Regali. Giusto. Un regalo è dato gratis. Non è che uno ti fa il regalo, ti regala la macchina, poi però mi dai 10 euro. Fa così? No, se è un regalo, è un regalo. Giusto? Un regalo, un dono. Noi diciamo grazie al dono. Quando ci accorgiamo che qualcuno appunto fa le cose gratis per noi. Gesù ha saputo dire grazie nella sua vita. Sì, è tante volte. Addirittura nel Vangelo di Luca c'è scritto che un giorno esultò nello Spirito Santo, era proprio contentissimo di Dio. Tu hai rivelato queste cose ai piccoli, non ai sapienti e all'intelligenza, ma ai piccoli. E poi c'è il momento decisivo della vita di Gesù, che è l'ultima sera che ha vissuto nella cena, prese il pane, rese grazie. Gesù ha detto grazie. Noi tutte le domeniche ci troviamo qui e cos'è che facciamo? La messa. Preghiamo, ma è la messa. Cioè, l'altro nome della messa qual è? Eucaristia, che vuol dire rendimento di grazie. Noi ricordiamo le parole di Gesù, diciamo, prese il pane, prese grazie e disse, prendete e mangiatene, prendete e bevete. Vedete, dire grazie vuol dire entrare in una logica diversa, vuol dire cogliere la vita come un dono. Non è una cosa automatica. Gesù ha vissuto la vita come un dono che ha ricevuto e come un dono che ha donato. La sua vita è stata un regalo che lui ha fatto per noi. Perché? Perché l'aveva vissuta come un regalo che il Padre gli aveva dato. Vi dico un'altra cosa. Sapete come si dice grazie in inglese? Lo sapete? Thank. Sapete dove viene thank? Thank. Da think, o comunque c'è una somiglianza. Come in tedesco si dice danke e viene da denken, che vuol dire pensare. Think vuol dire pensare, denken vuol dire pensare, danke, grazie. Perché pensare? Perché quando uno dice grazie, pensa sulle cose e dice non è merito mio, l'ho ricevuta questa cosa. Quando nasciamo, pensiamo che tutto sia nostro, pensiamo che anche la mamma sia nostra e sia un nostro diritto. Avete mai visto i bambini piccoli piccoli? Se gli mettete lì così il dito vicino alla mano, cosa fanno loro? Bram! Fa così. Uno che fa così, che cosa ci dice? È che tutto è suo. Prende. Noi da piccoli siamo stati tutti così, eh? Ma chi dice grazie non fa più così. Sapete come fa? Fa così. Chi dice grazie fa così. Apre la mano e riceve, non si impossessa. Quando eravamo piccoli piccoli pensavamo che la mamma fosse nostra e quando facciamo muè la mamma doveva arrivare. Adesso siamo diventati un po' più grandi e non è che proprio tutte le volte che facciamo muè la mamma deve arrivare. Ogni tanto le mamme dicono è faticoso. Per fortuna che salta fuori il papà a un certo punto e noi l'abbiamo guardato un po' e chi è questo qua che mi porta via la mamma? E invece per fortuna che ci sono i papà che ci fanno capire che neanche la mamma è nostra. Non siamo proprietari di niente, non possiamo pretendere niente. Ecco, ci sono due modi di vivere: dire grazie e essere pretenziosi. Pensa, se ci pensi arrivi a dire grazie, se non pensi sei un pretenzioso, sei un prepotente. Ultimo modo di dire grazie, dal portoghese. Lo sapete col portoghese? Dice obrigado. Quando uno ti fa un regalo, tu dici obrigado. Cosa vuol dire obrigado? Che c'è un legame tra me e te. Proprio perché tu mi hai regalato, io non posso dimenticare. Non vuol dire obbligato, come lo diciamo noi in italiano. Uno che è obbligato è se mi hai dato la macchinina, dopo io sono obbligato a regalarti, che so, un gioco della PlayStation. No, non sono obbligato. Ma scelgo da quel momento lì in poi di essere legato a te. Tu mi hai dato un dono, io non posso stare senza di te. Sono obbligato a te, ma non nel senso appunto della costretto. Non sono costretto. Nella libertà scelgo di essere con te. Tu mi hai dato una nuova prospettiva di vita. Non mi dimenticherò di questo. Ecco, dire grazie vuol dire queste cose. Vuol dire scoprire il gratuito. Vuol dire lodare, vuol dire pensare sulle cose perché non sono nostre di diritto, vuol dire sentirci legati a chi ci ha fatto questi regali. Sapete, una cosa bellissima è trovare alla fine della vita delle persone anziane che sono riconoscenti, che sono grate, che non ti dicono però c'ho il mal di schiena, però non cammino più, però mi piaceva così tanto fare quello che avevo voglia io, adesso non posso più fare quello che voglio io, però se la mia vita fosse andata in un altro modo, che non sono pieni di rimpianti e di risentimenti, ma che sono proprio grate della vita. Non hanno da raccontare una vita dove è andato tutto bene, hanno da dire però che fondamentalmente sono riconoscenti per la vita che hanno vissuto. La cosa di cui abbiamo più bisogno di tutti è vedere che chi diventa vecchio è contento della vita che ha vissuto. Per i giovani, sentire degli anziani che dicono: dai, guarda che la vita è bella, vale la pena di essere vissuta, alla fine sarai contento anche tu, è la cosa più bella che può capitare. Chiudo appunto con due vecchi, con le parole di due vecchi che hanno scritto delle cose poco prima di morire. Uno è un medico che non è stato credente, ma che ha scritto queste cose, si chiamava Oliver Sacks, forse qualcuno ha letto i suoi libri. È stato un medico eccezionale. Ha scritto così poco prima di morire, sapeva di dover morire perché era molto malato, sapeva della malattia che aveva, e dice così: non posso fingere di non aver paura. A dominare, però, è un sentimento di gratitudine. Ho amato e sono stato amato. Ho ricevuto molto e ho dato qualcosa in cambio. Ho letto e viaggiato e pensato e scritto. Più di tutto sono stato un essere senziente, un animale pensante su questo pianeta bellissimo, il che ha rappresentato di per sé un immenso privilegio e una grandissima avventura. Questo non era credente, però insomma le parole che ha scritto fanno pensare. E invece c'è un altro grande credente che ha scritto delle cose bellissime proprio alla fine della sua vita. Sì, è San Paolo VI, Papa Paolo VI, che scrive a un certo punto: quanto a me, vorrei avere finalmente una nozione riassuntiva e sapiente sul mondo e sulla vita. Penso che tale nozione dovrebbe esprimersi in riconoscenza. Tutto era dono, tutto era grazia. E come era bello il panorama attraverso il quale si è passato. Troppo bello. E poco dopo scrive: tuttavia, almeno in extremis, si deve riconoscere che quel mondo che è stato fatto per mezzo di lui è stupendo. Ti saluto, ti celebro all'ultimo istante, sì con immensa ammirazione e, come si diceva, con gratitudine. Tutto è dono. Ecco, il Signore ci aiuti davvero a saper dire grazie, non solo qualche volta e non solo per buona educazione, ma far diventare la nostra vita un grazie. E più passano gli anni, più il Signore ci dia di saper dire grazie e di non essere né risentiti né pieni di rimpianti.